al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, anche oggi Federico Piana a condurre questo spazio di approfondimento che sarà molto intenso perché ci divideremo tra la terza assemblea ecumenica europea di Sibiu e l'Austria, dove si sta preparando un grande viaggio del Papa. Io do subito il benvenuto a Fabio Colagrande, inviato a Sibiu in Romania per la Radio Vaticana. Ciao Fabio, benvenuto.
Buongiorno Federico, a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
E poi anche a Davide Dionisi, uno dei nostri inviati in Austria, perché dopo questo collegamento con Fabio Colagrande parleremo di questo grande appuntamento che è arrivato alla vigilia. Ciao Davide, benvenuto.
Buongiorno Federico, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Collegamento perfetto, poi con te cercheremo di capire come si sta preparando questo viaggio e l'attesa che c'è in Austria. Però subito passerei la parola a Fabio Colagrande perché ci deve raccontare cosa è accaduto oggi alla terza assemblea ecumenica europea di Sibiu e naturalmente quello che sarà oggi il prosieguo con dei grandi forum che saranno a porte chiuse, però cercheremo anche con lui di capire cosa bolle in pentola.
Allora sì, Federico, siamo alla seconda giornata ufficiale di lavori a questa terza assemblea ecumenica europea. Ricordiamo che segue quella storica prima di Basilea dell'89, che fu la prima volta che tutti i cristiani d'Europa si incontrarono dopo lo scisma del 1054, e quella di Graz 10 anni fa in Austria nel 97. Quest'anno in Romania nuovamente il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, che riunisce appunto le conferenze episcopali d'Europa, cattoliche ovviamente, e la CEC, che invece è un organismo che riunisce le chiese e le comunità ortodosse protestanti e anglicane, hanno organizzato una terza assemblea che ha un ruolo particolare, ha un tema particolare: la luce di Cristo illumina tutti, speranza di rinnovamento e unità in Europa. Cosa significa? Che i cristiani in Europa in questo momento storico vogliono rilanciare la loro vocazione, dare una dimensione profonda alla loro fede, più profonda, in modo che il cristianesimo non sia solo una cultura in Europa ma sia veramente una speranza di rinnovamento per tutto il continente. Quindi ci sono in programma temi interni, cioè l'unità tra i cristiani, e temi esterni, cioè quale ruolo i cristiani hanno nei confronti della secolarizzazione dell'Europa, cosa possono dare di più all'Europa. E oggi è stata una giornata importante in questo senso perché è arrivato a Sibiu, qui in Transilvania, il Presidente della Commissione Europea Barroso, che ha dichiarato proprio come l'Unione Europea abbia bisogno del contributo di unificazione che le chiese e le comunità religiose possono dare in questo momento storico, come conferma il trattato appena rivisto, il trattato dell'Unione Europea.
Senti Fabio, questa mattina c'è stata l'assemblea plenaria, no?
Diciamo, i lavori sono sempre così: la mattina assemblea plenaria in un tendone allestito in una delle piazze centrali di questo capoluogo della Transilvania, Sibiu, e nel pomeriggio i forum in diversi luoghi, sempre caratterizzati ovviamente da colloqui tra cattolici, protestanti e ortodossi che prendono la parola uno dopo l'altro.
Senti, che cosa ti ha colpito di più di questi colloqui, Fabio, in questi giorni che tu stai seguendo per noi questa terza assemblea? Le cose che ti hanno più colpito,
sì,
che ti sono rimaste più in mente?
È la prima volta che partecipo a un avvenimento di questo genere e sapevo da racconti di colleghi e amici che all'assemblea in Austria 10 anni fa a Graz colpì molto il cosiddetto ecumenismo di popolo. Erano infatti assemblee aperte proprio anche alla partecipazione popolare, e si creava quel connubio di fede, anche connubio dal punto di vista intellettuale, di amicizia e di scambio fra cristiani di diverse confessioni che si conoscevano, e approfondendo la conoscenza volevano lavorare ancora di più per l'unità. Qui a Sibiu il confronto è fra i delegati, più di 2000 provenienti da tutta Europa, c'è meno questa dimensione popolare, ma si avverte lo stesso nei momenti di scambio, anche nei momenti conviviali, nella preghiera comune che, ricordiamolo, caratterizza l'apertura di ogni assemblea, si avverte davvero questa sensazione che si tratta di incontri profetici, nel senso che...
Ma c'è l'attenzione, adesso... caro Fabio, scusami se ti interrompo, di proseguire sulla strada dell'ecumenismo, oppure
esatto,
c'è la voglia di rientrare un po' nelle proprie sedi, nelle proprie ideologie,
no,
e non mettere a disposizione quella che è la propria esperienza anche di fede?
No, dici bene, c'è proprio la sensazione al contrario che l'ecumenismo della verità, quello più difficile che riguarda il dialogo teologico, vada di pari passo con quello che adesso sta andando avanti forse meglio, che è l'ecumenismo della carità, quello basato sulla voglia di collaborare insieme proprio per il bene comune, ma anche la voglia di conoscere le rispettive tradizioni cristiane, perché ovviamente anche questo pellegrinaggio, questa assemblea ecumenica è stata caratterizzata da un pellegrinaggio preliminare che ha portato i vari partecipanti ad approfondire le radici del protestantesimo a Wittenberg, le radici del cattolicesimo a Roma e ancora le radici delle diverse chiese ortodosse, tradizioni diverse che però devono essere conosciute proprio certo. Per approfondire la propria fede cristiana.
Si è individuata qualche strada, qualche possibile anche percorso da proseguire anche negli anni, nel tempo?
Ma guarda, sicuramente si è individuata la necessità di continuare a dare un ruolo, anzi di insistere, perché forse questo è stato un aspetto un po' come dire tralasciato negli ultimi decenni, a dare un ruolo, e questo può essere uno scopo che i cristiani di diverse confessioni possono perseguire insieme, a dare un ruolo più centrale, più importante dei cristiani non solo nel ricordare la loro eredità per quanto riguarda l'Europa, ma proprio nel presente europeo. I cristiani non vogliono essere solo ricordati come coloro che con la loro cultura hanno fondato i valori europei, ma vogliono essere presenti, quindi le sfide della bioetica, le sfide dei cambiamenti climatici, i temi dei diritti umani, i diritti delle minoranze, oggi si parla anche di migrazione, ad esempio, di dialogo interreligioso, tutti i temi che sono in agenda sui tavoli dei leader politici di tutto il mondo e sui quali i cristiani credono di poter dire una parola davvero inderogabile per tutti. Su questa strada il cammino ecumenico può davvero prendere avere un nuovo approccio e quindi proseguire senza trasformare le chiese in certo. Organizzazioni non governative, questo no ovviamente, ma soprattutto fondando i valori su una fede che, seppur ci sono degli steccati teologici che separano le diverse chiese, resta una fede comune, la fede in quella luce di Cristo che, appunto, come dice il tema di questa assemblea, illumina tutti, quindi sta agli uomini poi riuscire a raggiungere quell'unità che fu proprio il figlio di Dio a chiedere.
Senti Fabio, ci salutiamo in questo modo, ti farei lanciare l'intervista che tu hai realizzato questa mattina a Monsignor Aldo Giordano.
Sì, Monsignor Aldo Giordano, voce molto conosciuta dai nostri ascoltatori, questa mattina lui appunto è il segretario generale di uno dei due enti che organizzano queste assemblee, l'ente, chiamiamolo così, cattolico, Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Monsignor Aldo Giordano, ai nostri microfoni, ha tracciato un po' un bilancio dei primi lavori di questa assemblea.
Va bene Fabio, intanto buon lavoro, ci risentiremo anche nelle altre puntate perché sicuramente ci direi come va a finire. Grazie molte.
Grazie a te Federico, un saluto anche a Davide Dionisi in Austria.
È l'impressione che forse entriamo in una stagione di maturità e tutti i partecipanti credo siano qui per ascoltare dallo spirito se c'è una possibilità anche di qualcosa di nuovo, e anche le difficoltà di viaggio, le difficoltà di organizzazione credo che siano stata accettata anche come contributo per seguire in qualche maniera il Cristo che è passato attraverso anche la croce, ma per andare alla risurrezione. Credo che l'ambiente, l'atmosfera sia molto buona e ci sono stati dei contributi molto interessanti che fanno molto riflettere e si vede una ricchezza, e spero che in questi giorni ci sia una crescita per realizzare questo approfondimento. È l'ora di andare in profondità e lo si sente nell'aria.
Ieri c'è stato uno scambio molto interessante fra Kirill, Kasper e Huber. Come ha visto anche questo incontro?
Credo un momento molto alto della nostra assemblea, perché si sono affrontati chiaramente alcuni nodi che come cristiani abbiamo. Uno, la nostra testimonianza nella società europea, in una cultura secolarizzata, la questione dei valori. L'altra, il richiamarci tutto al fondamento comune. Abbiamo un fondamento comune che è il Vangelo, che è la nostra fede, quindi la necessità di ripartire di lì. L'altra anche confrontarci esplicitamente sul fatto che siamo diversi, abbiamo identità diverse, abbiamo anche il dolore della divisione. Ecco, qui sono emersi tutti questi temi e quindi hanno spinto tutti a prendere sul serio queste tematiche ed interrogarci di come andare avanti.
In particolare nel confronto fra il vescovo Huber e il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani è parso che, nonostante le difficoltà sul documento recente della dottrina della fede, ci sia volontà di continuare insieme.
Sì, questo certamente, si è visto questo. E il documento Vaticano ovviamente è stato citato e sono anche state espresse le domande da parte protestante su questo, però anche questo credo che sia un momento positivo, perché è un interrogativo che tutti ci poniamo, cioè quel documento pone delle domande, pone la questione di chi siamo, e allora forse questa è una questione che appartiene a tutti. Dobbiamo tutti in questi giorni anche aiutarci a fare un passo avanti in questo, con, speriamo, il risultato del fatto che l'approfondimento delle nostre identità ci aiutino a fare uno scambio di doni delle nostre identità, e che succeda questo grazie alla presenza di Dio fra di noi.
E questo era Monsignor Aldo Giordano, segretario del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, intervistato da Fabio Colagrande. E adesso spostiamoci in Austria, dove tutto è pronto per la visita del Papa. Io mi collego con Davide Dionisi, uno dei nostri inviati che ci ha salutato all'inizio. Ciao Davide, benvenuto.
Ciao Federico, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori. Volevo anche salutare Fabio Colagrande da Sibiu per il bel contributo che ha dato.
Assolutamente uno spunto di riflessione non indifferente. Senti Davide, allora come si sta preparando la comunità austriaca ad accogliere il Papa, che ricordiamo domani sarà lì proprio per abbracciare tutta la popolazione, no?
C'è un clima di grandissima attesa in tutta l'Austria, non solo qui a Vienna, mentre si avvicina appunto l'arrivo di Benedetto XVI, che, come hai ricordato tu da studio, da domani fino a domenica 9 settembre compirà il viaggio apostolico a Vienna e a Mariazell. E l'occasione è quella degli 850 anni della fondazione di questo santuario mariano, e guardare a Cristo è l'eloquente motto scelto dai vescovi per la visita del Santo Padre. Intanto un po' si susseguono le iniziative di preghiera e di riflessione che vedono protagoniste in particolare l'arcidiocesi di Vienna e la diocesi di Graz-Seckau in Stiria, nel cui territorio si trova appunto il santuario di Mariazell. I mezzi di informazione stanno scaldando i motori. Lo abbiamo visto già da questa mattina, i principali quotidiani austriaci, da The Standard, Die Presse, Kronenzeitung, Österreich, Courier.
Ecco, qual è lo spirito con il quale stanno preparando questa accoglienza? Cosa dicono i giornali, insomma? Entusiasti oppure no?
Sì, direi proprio di sì. Guarda, ampio spazio viene dato ai pellegrinaggi che in questi giorni si stanno susseguendo, e un po' raccontano le passioni, le emozioni che i pellegrini stanno in qualche modo provando in questi giorni per arrivare puntuali all'appuntamento di Vienna. Addirittura uno dei quotidiani, The Standard, pubblica un'intervista ad un medico dello sport per un pellegrinaggio senza rischi, dove vengono indicate le 10 regole per raggiungere la meta in buone condizioni fisiche. La prima, appunto, secondo questo medico, è quella di evitare l'alcol.
Certo.
C'è invece, questa diciamo la parte più leggera, ma la parte per quanto riguarda più i contenuti del viaggio. C'è una bella intervista del grande rabbino che si dice molto soddisfatto per la scelta di Benedetto XVI di sostare a Judenplatz, un'approvazione soprattutto per la sosta al memoriale per le vittime austriache della Shoah e per la scelta del momento di raccoglimento. In fondo dichiara il gran rabbino che cosa si può dire di fronte all'olocausto. Ecco, questo è già un primo passo di dialogo riportato un po' dagli altri giornali, che stanno cominciando anche a pubblicare inserti e speciali all'interno delle loro edizioni.
Questo vuol dire che vogliono molto bene al Papa, no? Che l'attenzione è alta proprio per questo.
Certamente. C'è un po' di preoccupazione, Federico, per il tempo. Purtroppo il tempo non è clemente. Da ieri, infatti, la temperatura si è bruscamente abbassata e continua a piovere sia a Vienna sia a Mariazell, che abbiamo visto con l'equipe della Radio Vaticana proprio ieri pomeriggio. Addirittura venivano segnalati 4 gradi e una vera e propria tempesta ci ha colto durante il pomeriggio di sopralluogo. Quindi c'è preoccupazione anche da parte dei vescovi, che alcuni giornali segnalano addirittura che questa preoccupazione è data anche dal fatto che, secondo loro, le condizioni di salute del Papa non sono ottimali. Sembra che abbia, loro dicono, un po' di raffreddore, e quindi questo non potrebbe agevolare un po' la visita.
Senti, parlando dei contenuti di questa visita del Papa, io metterei l'attenzione anche sul fatto che il Papa va lì proprio per cercare di far uscire dalla crisi la Chiesa austriaca, o no?
Guarda, il motivo centrale, ricordiamolo, è senza dubbio l'850 anniversario della fondazione del santuario di Maria Zell, e questo è il motivo più importante. Si è trattato, anche secondo il cardinal Schönborn, di un gesto spontaneo, perché il ricordo del suo pellegrinaggio a Maria Zell nel 2004, quasi sei mesi prima della sua elezione, è stato indicativo, e anche il ruolo, direi, centroeuropeo di questo santuario ha sicuramente un particolare significato per Benedetto XVI. Non ultima, direi, sottolineerei anche il fatto che la Baviera e l'Austria sono due aree sorelle, per così dire. È evidente che Benedetto XVI ama questo paese per la vicinanza familiare bavarese, ma anche con origini austriache, sia un fatto particolarmente significativo per lui. Per quanto riguarda invece i contenuti della visita più profondi, questi diciamo erano gli iniziali, ma anche più profondi, quelli a cui facevi riferimento te, certamente c'è la netta impressione proprio che Benedetto XVI venga sul posto per ravvivare la fede, questo senz'altro. Stiamo avendo l'impressione che più ci avviciniamo alla data fatidica, cioè dell'arrivo di Benedetto XVI, e più crescono appunto le curiosità, parlo del senso, in senso positivo, e l'attenzione nei confronti dell'arrivo del Santo Padre. Ovviamente per molti questa attesa è una gioia per il dono dell'incontro con il Santo Padre, la Chiesa intera in festa, si sta spiritualmente preparando con grande intensità, e la società austriaca stessa sta vivendo, direi, un momento di inedito benessere e di grazia per la sua storia. Ecco.
Senti, mi confermi alcuni dati? Il Papa pronuncerà 11 discorsi e percorrerà 1720 chilometri. Sono dati davvero intensi, voglio dire, sono belli anche da un certo punto di vista, perché fa capire quanto il Papa stia vicino a queste comunità, cercando loro di insegnare, di portare la parola di Cristo, no?
Certamente, l'intensità, il numero dei discorsi che tu hai citato, nonché il numero di chilometri che lui percorrerà e le tappe che farà, sì, è un breve tutto sommato viaggio, una breve visita, ma in realtà molto intensa, testimonia il fatto che Papa Benedetto XVI abbia veramente un legame stretto, un legame particolare con questa terra. Io vorrei però, in chiusura, se tu sei d'accordo, raccontarti anche uno spaccato, la fervente attesa di Heiligen Kreuz, che, come ricordiamo, sarà una delle tappe di domenica pomeriggio di Benedetto XVI. Abbiamo avuto modo, insieme all'equipe della Radio Vaticana, di incontrare, addirittura di condividere un momento conviviale con padre Karl Wallner, che è il rettore della facoltà teologica. Immagina che siamo arrivati per la compieta, abbiamo trascorso la serata nel monastero, e al di là dell'immaginario collettivo che può far pensare a un monastero come luogo chiuso, abbiamo trovato veramente una realtà aperta. Innanzitutto la compieta condivisa con i pellegrini, o comunque con i fedeli che in quel momento erano lì. Ma dalle testimonianze di padre Wallner abbiamo acquisito anche nuovi dati, cioè il monastero come realtà soprattutto aperta ai giovani, anche quelli che non sanno pregare vengono in qualche modo coinvolti all'interno del monastero, utilizzando lo sport come veicolo per dialogare anche con loro.
Come mezzo importante questo, no?
Esattamente. Pensa che padre Wallner ci ha raccontato che anche quelli che non si erano mai avvicinati, diciamo, alla preghiera, li ha trovati spontaneamente a pregare sotto il Santissimo pochi giorni dopo dal loro approccio. Un'ultima curiosità prima di chiudere, perché ci tenevo, tra i vari primati di Heiligen Kreuz c'è anche quello di aver vinto la gara del vino. Che cos'è questa gara del vino? Cioè, in vista della visita del Papa è stata organizzata una sorta di certame tra i monasteri austriaci, vinta proprio da Heiligen Kreuz. Inutile dire che si tratta, diciamo, di un prodotto eccellente, ma non sono io a dirlo, che sono inesperto, ma è stato giudicato così dai più grandi esperti di sommelier, e noi siamo certamente d'accordo con tale giudizio. Per l'occasione, appunto, hanno prodotto un vino particolare interamente dedicato alla visita del Santo Padre.
Va bene, io saluto Davide Dionisi, uno dei nostri inviati in Austria, ci risentiremo anche nelle prossime edizioni. Va bene, grazie.
Grazie, ciao Federico, arrivederci a voi.